esperienza di chiesa del Vaticano II, che sta cambiando il volto dei preti, dei cristiani, dei laici, delle comunità. È bello inventare qualcosa, è bello sognare occhi aperti, è bello essere discepoli dello Spirito Santo. E lui è il nostro maestro interiore, ma lui anche è il fuoco, è il vento, e ci porta dove magari noi non vogliamo andare. Quindi proprio sono felice, sto bene, sono qua volentieri, sono commosso, non pensavo di arrivare a questa commozione, ma quanti volti, quante storie. Quindi ringrazio ancora, noi viviamo. Adesso cerchiamo di camminare dentro il Vangelo che oggi ci è regalato nel rito romano, nel vostro rito. E allora cominciamo dal testo, dice così: chi di voi è senza peccato getti per primo la pietra contro di lei. Ma quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani fino agli ultimi. Ma colpito se ne andarono uno a uno, cominciando dai più anziani. E quindi già questo è un richiamo potente. Quel sasso forse vale la pena che non lo butti contro gli altri, magari lo butti così verso il tuo petto e ti metti in cammino dentro questa chiesa, sapendo che il tuo Gesù, che tu ami pazzamente, è stato tradito, è stato tradito, è stato rinnegato dai suoi intimi. E può capitare anche a te, a te prete, a te laico, qualunque età tu abbia, questo senso di una chiesa debole, fragile. Basta leggere il giornale di questi giorni, questi preti pedofili, scioccanti. Occorre giudicare nessuno, ma ti danno un bambino, una bambina, devi camminare con loro e sbagli in questa cosa. Ecco, quindi è importante che partiamo così con questa frase che crea un clima, ecco, proprio, ma quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani fino agli ultimi. Il testo poi termina così: lo lasciarono solo e la donna era là in mezzo. Commenta Sant'Agostino in un latino facilissimo: relicta sunt tuo, misera et misericordia. La donna misera e la misericordia. Nel silenzio dell'improvvisato tribunale rimasto deserto, quasi convocati da un misterioso appuntamento, rimangono solo due: l'adultera e Gesù. Rimangono una donna misera, peccatrice, e Gesù di Nazareth, la misericordia fatta carne, questo è Gesù di Nazareth. Rimangono una donna infedele, perché adultera, e un uomo, il nostro Signore Maestro, fedele fino alla morte, e alla morte di croce. Ne nasce un dialogo fatto di silenzi, di sguardi, di parole indimenticabili. L'adultera trova finalmente un uomo che la guarda senza volerla, che le parla senza disprezzarla, senza condannarla. Quanta delicatezza in quel "donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?" Poi l'attesa della sentenza, dell'unico che potrebbe emettere sentenze, con quel giudizio da sogno che tutti noi vorremmo: neanch'io ti condanno, va e d'ora in poi non peccare più. Gesù, pur non negando la gravità dell'adulterio, e anche oggi, ieri, domani, dobbiamo dire che è un peccato grave, mortale, che porta alla morte, con una dolcezza da capogiro perdona questa donna e le dice appunto: sei graziata, sei perdonata, cioè sei graziata, cioè hai dentro di te la grazia, ti abita Dio. E la misericordia, che questo cordis, misericordia, Gesù è la misericordia di Dio sulla terra, va incontro a questa misera, e da questo incontro nasce per questa donna una vita nuova. E dice, dai, non peccare più, cambia la tua vita, apriti a un futuro diverso. Ecco, mi sembra che questa idea, che ci sia un futuro per tutti, che si possa sempre ricominciare, qualunque sia stato il nostro passato samaritano. Non c'è un Dio che ti mette davanti uno specchio accusatore e ti dice hai sbagliato, te l'ho detto. Ma uno che rompe gli specchi e dice adesso basta, diventa grande, dai, cammina secondo il Vangelo, ascoltami, è per il tuo bene e per la tua felicità. Mi sembra che questa idea, ciò che conta è il futuro, cioè il nostro cammino, la nostra vocazione rivolta al futuro, non sia soltanto il tema del Vangelo, fa d'ora in poi non cercare più, ma sia il tema di tutti i testi biblici di questa domenica. Nella prima lettura il profeta Isaia, il Dante della letteratura ebraica, dice non ricordate più le cose passate, non pensate più alle cose antiche, ecco, io faccio una cosa nuova, proprio ora germoglia, non ve ne accorgete? Che bello, c'è un germoglio. Ungaretti ha scritto, si sta come d'autunno sugli alberi le foglie, il testo ci dice, si sta come di primavera sugli alberi le gemme, ma tutto cambia. Un'altra lettura, sono occhi nuovi, occhi di gufo con il quale guardare la realtà. Proprio ora germoglia, nel mondo di oggi, stanno germogliando realtà meravigliose, nella Chiesa di oggi stanno germogliando realtà meravigliose, nei giovani di oggi stanno germogliando realtà meravigliose. E poi il Salmo, questo Salmo potente, 125. Chi semina nelle lacrime mieterà con giubilo. Ma è importante questa cosa, cioè mettere insieme il seminare e il piangere, perché se piangiamo e non seminiamo non ci capita niente. E seminare senza lacrime non si può, sarebbe un imbroglio, la vita non è qualcosa che ha a che fare con il mondo della celluloide, così. La vita è concreta, è fatta di inferno e di paradiso, già su questa terra. Venerdì santo del mattino di Pasqua, e quindi occorre così seminare giorno per giorno nella fatica, nelle sconfitte, nei peccati, ma continuare a seminare. E l'esempio che l'icona che sempre io uso è quella delle candele, quelle vere, quelle vere. Vedete che la candela si consuma, piange e intanto illumina, ma deve piangere per poter illuminare. L'amore consuma, rende più bella la nostra vita e quella di tutti. Poi la seconda lettura, questa lettera tenerissima di Paolo agli amici di Filippi, dimentico del passato e proteso verso il futuro, corro verso la meta. Questo verbo correre, perché uno ama, ha detto la mia vita cristiana è bella, vale la pena di essere cristiani, l'orgoglio di essere cristiani. Farò fatica, ma non si va in giro con gli occhi asciutti. Ecco, cammino, corro, continuo la mia vita dentro le mie difficoltà, dentro certi tunnel, ma sapendo che poi mi aspetta un cielo terzissimo, il cielo di Dio, cioè Lui. E allora mi piace, sono già a metà predica, non voglio stancare più di tanto, se dentro questa prospettiva ciò che conta è il futuro, questo invito di Dio, di Gesù, dice avanti, avanti, dai, cammina, cammina. Mi permetto di dire alcune battute sulla confessione, la riconciliazione e sulla vita cristiana letta a questa luce. Conta il futuro, cammina. Riguardo la confessione, mi pare che oramai si avvicini a Pasqua, dobbiamo vederla come una creazione, come un miracolo. Dobbiamo capire veramente che la confessione ha a che fare con un sacramento, qualcosa di grande che il Signore Gesù compie oggi in mezzo a noi. Come l'Eucaristia è un miracolo, e fra pochi minuti tutti noi leggeremo in quel pezzo di pane il Signore Gesù presente in mezzo a noi, così è la confessione. C'è questo io ti assolvo, questo Dio che ancora una volta ti dice ti faccio uomo, ti ricreo. Potremmo dire esagerando, perché conta più l'immagine in questo caso e più per dire che rispetto a un concetto pertinente, ti dice io ti ricreo, ti ribattezzo, dai, cominciamo da casa. Ma il problema è questo, che molti di noi si confessano, qualcuno poco, è la vita, ciascuno ha le sue strade, ecco, ma si confessano guardando il passato, guardando se stessi, non guardando il futuro, non progettando un futuro diverso. Dimenticano che confessarsi è anzitutto celebrare Dio, la sua misericordia, celebrare la presenza dello Spirito Santo. Invece si guardano continuamente e guardano il passato e non cammina mai, poi tornano sempre come prima, perché manca un progetto, manca un sogno, non c'è questa esperienza di Spirito Santo, quello di Gesù, capace di fare cose nuove, di farci germogliare. Quindi occorre capire che la confessione appunto è questo passaggio, è una Pasqua, è un rinnovamento, va cercata, va sognata, va respirata la confessione, la riconciliazione, perché appunto, come dice il Salmo 50, il miserere crea in noi un cuore nuovo, rinnova in noi uno Spirito Santo. E poi la vita cristiana, lenta a questa luce di ciò che conta il futuro. E quindi la vita cristiana che deve diventare come lotta contro il male. Non pareggiare col male, non convivere col male. Il cristiano lotta contro il male. Pasolini in una poesia intitolata al Papa, così scriveva, lo sapevi Papa, peccare non significa fare il male, non fare il bene, questo significa peccare. Noi cristiani non facciamo il bene, non facciamo fiorire il mondo, non riempiamo la storia di speranza, di giustizia, di perdono, questa è la questione. Siamo bravi, non facciamo il male, ma non basta. Questo non è cristianesimo, questo è il buon senso di un cittadino intelligente che un pochino ha perdonato. Troppi cristiani non lottano contro il male e poi si lamentano che il mondo vada male. E pare che vada male davvero certi giorni. Anche io mi spavento, certo dicendo, ma capita un po' di tutto. Indimenticabile una frase forte di Davide Maria Trololdo, quante volte qua è venuto sotto nella Fogolà Forlan. C'è ancora Fogolà Forlan? C'è ancora? Terminato. Era delle sere meravigliose con queste donne friulane, potentissime fisicamente, mangiavano, bevevano forte, ma poi il centro sotto, il locale brillava, pulivano benissimo, ero scioccato io, che uno dei gruppi che puliva meno, meglio, diciamo no, lunedì c'è il gruppo delle donne che è imbattibile, la serie A, ma dopo di loro la serie B, le friulane erano donne meravigliose. Questa pulizia del nostro centro parrocchiale. Ecco, diceva Toronto, o la possiamo ammazzare, rubare, violentare, e tutti continuano a dire è il mondo, è la vita. Siamo uomini senza rimorso, rimorso e senza peccati. Allora, Apocalisse che dice, siccome non sei né caldo né freddo, ti vomito dalla mia bocca, dovrebbe forse dire che questo mediocrità cristiana dei preti, dei laici, forse per questa Pasqua va un po' rivista, rivisitata, va un po' corretta, non veramente metterci in cammino. Ora dicevo e finisco, occorre rivedere la vita cristiana in questa prospettiva che conta al futuro come lotta contro il male e come capacità di creare legami buoni, duraturi, belli. Oggi è 21 di marzo, il tempo non ci ha molto aiutato, ma è la primavera. Così importante è questa primavera dei volti. Il Vekramar parlava di il merito dei voti. Noi parliamo di prima guida dei voti. Alla domenica veniamo a messa per questo, per imparare proprio a vivere un'esperienza nuova di rapporti nuovi, creare legami buoni, duraturi, belli, perché cambi la comunità cristiana e poi sia capace di raccontare qualcosa di bello al mondo di oggi. Fate questo in memoria di me. È il nostro compito, ci ha detto il Signore. Se sicuramente 20 anni fa ho detto tante volte quel detto nell'estremo oriente, fratello mandorlo, parlami di Dio, e il mandorlo si coprì di fiori, mi ricordo che proprio un uomo si era confessato e un po' convertito per questa frase detta per caso. Uno prepara la predica, fa un sacco di pensieri, delle cose, poi uno si converte sulla cosa che uno dice per caso, che dice come lo Spirito Santo è forte. Se 20 anni fa gli ho detto, fratello mandalo, parlami di Dio, e mandalo si coprì di fiori, la frase che oggi voglio dirvi è quella di danzare la vita, cioè proprio torniamo noi cristiani a essere nel mondo coloro che danzano la vita. E a partire da un testo con il quale chiudo, di Sidney Carter, danzavo per lo scriba e per il fariseo, ma non hanno voluto né danzare né seguirmi. Danzavo per i pescatori, per Giacomo e per Andrea, mi hanno seguito e sono entrati nella danza. Danzavo il giorno del sabato e guarivo il paralitico, e i giusti hanno detto che era una vergogna. Mi hanno frustato e lasciato nudo, e mi hanno appeso in alto sulla croce per morirmi. Danzavo il venerdì quando il cielo divenne tenebre. Oh, quanto è difficile danzare con il demonio sulla schiena. Hanno sepolto il mio corpo, hanno creduto che fosse finita, ma io sono la danza e guido sempre il ballo. Guiderò la danza di tutti voi ovunque voi siate. Guiderò la danza di tutti voi. Han voluto sopprimermi, ma sono balzato ancora più in alto, perché io sono la vita che non può morire, e io vivrò in voi e voi vivrete in me, perché io sono, dice Dio, il Signore della danza. Ecco, un cristianesimo così, dei credi così, dei cristiani così, che tornano a danzare la vita, cioè a vedere la vita come vocazione, e questa voglia di costruire un mondo più bello, un mondo fraterno, una chiesa che abbia al centro la domenica, l'Eucaristia, che abbia il volto dei ministeri, intesi ministeri come l'ora dei laghi di cui si parla sempre, ma che non capita, e vediamo dei germogli, ma aspettiamo proprio con attesa, aver gourmandise, direbbero i francesi, proprio qualche fiore in più, qualche frutto in più, e poi il compito della missione. Basta. Per finire in bellezza, la frase che voglio dirvi oggi è questa: avete i pennelli, avete i colori, dipingete la vostra vita. Avete i pennelli, avete i colori, dipingete questa parrocchia. Avete i pennelli, avete i colori, dipingete la vita di tante persone, e sarà un mondo più bello, è il mondo che vuole Gesù, il Signore della Terra.